Allora, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Radio Diario. Da un'idea di futuro aretino, un viaggio nei sogni, nelle passioni, negli obiettivi dei nostri giovani. Siamo arrivati alla 22esima puntata e questa mattina abbiamo qui un altro giovane che ci racconterà la sua vita, la sua storia, i suoi sogni. Parliamo di Francesco Simi, a cui daremo il buongiorno. Non Ciao. So nemmeno se la taglierò questa, perché è troppo bella.
Sì,
quando
abbastanza.
Si sbaglia, è vero o no?
È sincera.
E tu sei un ragazzo giovane, devi imparare dalla sincerità anche quando gli adulti sbagliano. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti.
Tu sei già stato qua però, eh?
Sì. Esattamente un anno fa, forse un anno e un paio di mesi fa.
Ah, però, ecco, sì. Senti, memoria, ecco. Già vediamo la memoria. Va bene, senti, allora, noi iniziamo questo volo con te, il programma lo conosci, e io inizio però subito a chiederti la domanda che a molti spaventa. Io non so se te spaventa, perché tu sei un ragazzo che le parole le sa usare molto bene. Quindi io ti chiedo, in terza persona, raccontami chi è Francesco Simi.
Allora, Francesco Simi sulla carta d'identità è uno studente di economia aziendale a Perugia. Magari non c'è scritto proprio così, però riassumo un pochino io. Però... ci sono un altro po' di cose che faccio e che si ricollegano molto alla cittadinanza attiva, sia a Arezzo che anche nella città dove studio, quindi vivo la maggior parte del mio tempo, che è Perugia. E, sono capo scout, sono rappresentante degli studenti all'Università di Perugia e mi occupo anche della gestione poi di quella che è l'associazione che unisce noi rappresentanti degli studenti.
Beh, insomma, mi pare di capire che sei una persona molto impegnata a livello di rappresentatività, a livello quasi, per capire, anche a livello politico.
Sì.
E ci arriveremo, ma io voglio scoprire, noi vogliamo scoprire qualcosa di più. Vogliamo scoprire da dove nasce Francesco Simi. Innanzitutto, sei aretino tu?
Sì, doc.
Ecco, dove sei nato Francesco?
Sono nato al San Donato d'Arezzo.
Ale, il San Donato.
E come penso tutti i ragazzi di Arezzo. E sono figlio di mamma Benedetta e babbo Alessandro.
Che salutiamo, che ciao salutiamo. Benedetta, ciao Alessandro, hai fratelli?
Ho due sorelle più piccole, una si chiama Emma, che è una sorella affidataria tra l'altro, sì. Questo fa anche parte di un bel pezzo della mia storia. E poi c'è Caterina, che è l'ultima arrivata, ormai ha 9 anni però.
Quindi tu sei il figlio più grande,
sì.
E il fratello più grande, le due sorelle piccinine, insomma, voglio dire, poi ce lo dirai questo rapporto. Anzi,
sì,
diccelo
sì.
Subito, com'è avere due sorelle più piccole?
Allora, dipende dalle distanze di età, diciamo. L'Emma è abbastanza più vicina a me, ha 15 anni, mentre la Caterina, essendo più piccola, diciamo che c'è un rapporto abbastanza più distante, anche se poi ovviamente la quotidianità la vivi con la stessa intimità, a prescindere dalla persona che hai davanti. Quindi sì... ovviamente dobbiamo confrontarci con le differenze, però insomma la casa è grande, quindi
la casa è grande,
ognuno ha la sua intimità.
La casa è grande, mi dici che insomma se c'è qualche problema la casa è grande,
esatto, cioè proprio ammortizza un po' in qualche
ascolta
modo.
Ma te sei geloso un po' delle tue sorelle?
No, ormai no, magari qualche anno fa ti avrei detto di sì, ma adesso
sì.
Che
cioè, l'età di Emma mi pare sia vicina alla tua,
sì,
no?
Sì, abbastanza, sì.
Quindi vabbè, però insomma
sì, ovviamente ogni rapporto di fratellanza ha le sue fasi, ha i suoi momenti, però adesso insomma è una cosa che non mi verrebbe.
Ascolta, quando abbiamo trovato dei ragazzi giovani come te con fratelli e sorelle, c'era quella che era più artistica, quella della più la vena ingegneristica, tecnica, e con tue sorelle che dovessi dare una cosa, come dire?
Allora, la Caterina assolutamente la vena artistica.
Artistica?
Sì, una bambina con un'energia incredibile. E l'Emma è anche una grande sognatrice, sicuramente meno analitica che sognatrice, però...
È dei pesci per caso?
Molto. No, io sono dei pesci.
Te sei dei pesci?
Sì.
Quindi guarda che già il segno aiuta per essere sognatori, fidati. Va bene, allora iniziamo. Senti, quali erano le cose che ti piacevano particolarmente a te? Quindi quando eri piccolino, no?
Allora,
cosa vedevi da grande? Quel Francesco da grande?
Quel Francesco da grande si è interessato di politica da molto piccolo.
Ma subito.
Già subito durante il liceo iniziavo già...
No, andiamo ancora prima.
Anche alle medie.
Anche alle medie,
anche alle medie qualcosina, perché comunque in casa se ne parlava. Quindi penso che ho avuto anche un'educazione che era molto incentrata sulla cultura di questo tipo. Anche l'iCare, ad esempio, che è un must che insomma mi è sempre stato insegnato da piccino. E poi perché ho fatto una serie di esperienze già da molto piccolo che sono molto incentrate anche poi sull'impatto nel territorio. Come ad esempio...
Tu mi hai detto sei anche scout, vero?
Esatto, poi ci arriva, volevo proprio arrivare a questo. Infatti entro nel gruppo scout Arezzo 14 che avevo 8 anni e ho fatto tutto il percorso integralmente dagli anni da piccolino in branco fino al reparto e poi in clan, e adesso sono al primo anno come capo, quindi sono formalmente un educatore di ragazzi. In particolare io mi occupo della fascia che è quasi la più interessante, che è quella dagli 11 ai 15 anni, che è la fase in cui gli insegni a vivere in autonomia attraverso anche lo strumento che è l'avventura e soprattutto al lavoro di squadra.
Deve essere un bel mondo quello dei scout, credimi. E tu quando da piccino ci sei entrato, te l'hanno detto i tuoi genitori o è una cosa che hai scelto te?
Sì, è una cosa molto di famiglia, perché sia mia mamma che mio babbo hanno fatto gli scout, mamma.
Allora, Benedetta,
quindi,
e
Alessandro.
E Alessandro, beh, insomma, avete giustamente fatto...
Sì, è molto ereditario come
percorso. E tu quando ti hanno detto, a parte già lo conoscevi quindi il mondo dei scout, perché te l'avranno raccontato?
Ero molto piccolo, però sì, qualche cosa
hanno detto, come si inizia? Da Lupetti?
Da Lupetti,
penso, sì. Qualcosa ho saputo anch'io, quindi. E quindi quando è la prima volta che sei arrivato in questo gruppo?
Sì, la fase del branco è la fase più giocosa, più scherzosa, quindi ci vai con una serenità di conoscere bambini nuovi e comunque poi entri in un contesto protetto che a livello educativo ti insegna delle basi.
Ci sono delle regole, no? Però.
Assolutamente, sì. Ogni, chiamiamola branca perché si chiamano così, ha un metodo ben preciso che si basa tutta sull'educazione del singolo e poi su una progressione che va appunto dagli anni dell'infanzia fino all'età adulta. Quindi è un metodo educativo che è molto strutturato e si basa anche molto su il percorso personale del singolo.
Ecco Francesco, ma ci sono anche le punizioni se uno non rispetta
le
regole?
No, punizioni no. A livello metodologico semplicemente si mette il ragazzo di fronte a una sfida e il ragazzo poi nell'autonomia decide a che parte del percorso arrivare, che può essere banalmente un ragazzo che si incentra nella competenza oppure anche arrivare a ruoli di responsabilità. Infatti, ad esempio, io mi occupo dei ragazzi dagli 11 a 15 anni e si dividono in squadre. Ogni squadra avrà il capo, avrà un vice e poi i ragazzi all'interno della squadriglia e ognuno ha i suoi posti.
È chiaro quello che dici. Senti, invece per quanto riguarda la politica, come mi hai detto che ne parlavate in casa, però insomma un ragazzo giovane, un bambino, insomma un adolescente, parlare di politica, insomma uno gioca alla PlayStation oggi, cioè dedica al calcio, si dedica ad altre cose, ma la politica proprio, com'è che ti è presa sta cosa?
Penso che già parlarne a casa faccia tanto, perché anche solo l'essere interessati di qualcosa nasce proprio da un qualcosa di non verbale, diciamo, che si vede nei comportamenti anche della famiglia, l'avere cura di, ad esempio, essere informati, di leggere il giornale, e poi si è concretizzata la cosa quando ormai a 18 anni ho fatto una bella esperienza all'interno di un partito politico, tanto lo posso dire,
certo.
L'ho dichiarato pubblicamente e più volte.
Un'amica che ha evitato parlare.
Sì, è stata una bellissima esperienza che poi si è concretizzata. Poi ho cercato sempre di, diciamo, trovare un impatto in ogni zona, in ogni territorio in cui mi trovo. Infatti poi,
ecco, poi un po' ce lo racconti questa cosa, perché io penso che tu sei il primo personaggio, primo giovane che intervistiamo qui politico, che ha fatto politica, fa politica, insomma, quindi questa è una cosa molto importante, anche perché effettivamente la politica, il nostro futuro si basa sui giovani. Quindi ecco, ti voglio chiedere una cosa, ne avete sempre parlato in casa, quindi con i tuoi genitori, normalmente, non so se è una leggenda metropolitana, ma insomma a me per esempio accade così, magari il padre e la madre sono di una cosa, i figli diventano di una, cioè sempre l'alternanza, no? Un po' il figlio sempre un po' il contestatore del padre. Voi come ne avete parlato di questa cosa politica? Avete avuto più o meno non le stesse idee, però vuol dire, vi siete confrontati oppure ci sono motivi di dire io la penso in una maniera, tu la pensi in un'altra?
Anche, allora, diciamo che nasce tutto da una dialettica, no?
Chiaro,
cioè da una sorta di semplice interesse, interesse nel, in quello che accade nella cosa pubblica, che poi dopo ovviamente quando cresci e sviluppi anche un'idea, un'opinione, poi sì, certo, c'è un confronto, c'è anche uno scontro certe volte, perché alla fine ognuno ha la sua determinata opinione in base alle esperienze che fa. Non siamo neanche persone, ad esempio, banalmente, che fanno parte dello stesso partito, magari hanno le stesse identiche opinioni su il cosa fare, su qualsiasi tema disparato.
E senti, e con i rapporti con i tuoi amici, con i tuoi coetanei, con i compagni di classe, insomma, tu che, insomma, vabbè, ovviamente avrai fatto anche da rappresentante, sicuramente l'hai detto, no? Insomma, ecco, questa com'è stata vissuta da loro, questa fase tua politica?
Allora, tutto nasce al liceo, dove ho avuto una fase di grande scontro con i miei compagni di classe, e, perché insomma io ero una persona molto attiva, anche magari eccessivamente, perché quando sei giovane sei inesperto, sei un ragazzino, magari ecco ti esprimi in una maniera anche abbastanza esplicita e poco facile da comprendere. Però
a volte manca la diplomazia, anche quella dopo si impara con gli anni.
Soprattutto,
no?
Ma ecco, un posto che mi ha dato veramente tanto è stato Rondine, Cittadella della Pace, perché io sono stato studente di Rondine per il quarto anno liceale di eccellenza, quindi io ho fatto i primi 3 anni al liceo scientifico Redi di Arezzo, poi ho superato la selezione e mi sono fatto un anno a Rondine e poi sono tornato per finire la quinta e per fare la maturità nel mio liceo di Arezzo, e penso che anche i miei compagni abbiano notato proprio un'impostazione diversa fatta da me. E questo perché accade? Perché il percorso di Rondine, ora starei a fare una trasmissione intera su quello che ti propone il pacchetto formativo di Rondine, è un percorso che cerca in qualche modo di rompere tutte le certezze che hai nella tua fase adolescenziale, per poi ricostruire in modo che tu agisca sempre conscio del fatto che di fronte a te hai delle persone che hanno anche loro dei limiti, che tu riconosca i tuoi limiti e che poi tu agisca con l'obiettivo di fare del bene.
Mi sembrerebbe quasi di capire che rompe gli stereotipi, si dice
sì,
così?
Sì, esatto,
eh?
Esatto, si chiama,
come si chiama?
In termine tecnico, trasformazione creativa del conflitto.
Oh,
cioè,
senti,
tu,
bella, questa non la conoscevo, è una cosa veramente...
Cioè tu tramite la creatività, tramite l'espressione di un qualcosa che può essere un progetto, che può essere una semplice conversazione, un lavoro di gruppo, riesci a trovare l'umano che è di fronte a te e riesci a rompere quella che è poi la barriera dell'immaginazione, che si basa sostanzialmente su dei preconcetti che magari hai e che poi in qualche modo denaturano il rapporto che hai con
è chiaro
persona.
E tu, quando il Francesco che è tornato da questa quarta, no? Da questo quarto anno, rispetto a come ha guardato, come vedeva il Francesco quando è partito per questa
lo
quarta?
Vedeva come un Francesco incosciente, abbastanza infantile, inesperto, però ovviamente è il Francesco di prima che ha fatto la scelta di andare a Rondine.
Sei riuscita a riconoscere anche i tuoi propri limiti, a vedere
certo,
quelle che sono,
certo,
quelle...
certo, assolutamente.
Però ti hai dato più forza a questo.
Molto, molto, molto. Si basa proprio su un percorso di riconoscimento dei limiti che poi sfocia in una leadership basata sull'autostima e sulla, soprattutto, cosa più importante anche a livello scolastico, non paura di sbagliare, diciamo. Io non ho timore di sbagliare. Quindi le cose che faccio le faccio con più serenità e magari le faccio anche meglio.
Poi l'errore rende umani, no?
Certo.
In un mondo della chat, quella dell'intelligenza...
dell'innovazione digitale.
Sì, e dell'intelligenza artificiale, la perfezione, voglio dire, anche noi abbiamo sbagliato all'inizio.
Certo,
no, io
ma
ho
anche la macchina
all'inizio,
sbaglia.
Però è bello così, no? Ecco. Ecco, va bene. E senti, la prima volta che tu hai detto sei entrato un punto in politica, hai iniziato a fare politica, qual è stata la prima volta che... hai dovuto fare una conferenza, qualcosa, insomma, hai dovuto far presente le tue opinioni, le tue proposte, insomma, un politico serve anche a questo,
certo.
No? Ecco, qual è stata quando è stata la prima volta, te la ricordi?
Sì, me la ricordo, i momenti di fermento più grandi sono durante le elezioni, mi ricordo che mi avvicinai alla politica durante il dibattito che c'era attorno alle elezioni comunali del 2021 o 2020, non mi ricordo.
2020, sì.
2020. E mi ricordo che poi, insomma, iniziai a conoscere l'ambiente, il panorama aretino, e quindi poi sono entrato a gamba tesa, diciamo.
Ma ti sei trovato qualche volta così? Perché tu le parole non hai problemi, anzi, ce ne sarebbe, ce ne vorrebbero, ma ti sei trovato qualche volta che, insomma, argomenti che dicevi, beh, ti è mancato qualcosa?
Ah, sicuramente. Sicuramente, ed è per questo che in questo ultimo periodo, dopo le elezioni politiche, quindi diciamo c'è stato un intervallo tra elezione e elezione, diciamo ho capito veramente quanto sia importante la competenza, e che la maggior parte dei casi la politica di oggi è una politica urlata ma senza poi argomenti sostanziali.
Questo è un passaggio che mi piace particolarmente. Una volta dicevano che c'era la scuola politica, no? Che sia di destra, di sinistra, di centro, insomma, c'era la scuola politica. Però, insomma, uno non è che faceva tre clic da tastiera, esatto, e diventava un onorevole. Cosa che è successa, mi pare.
Purtroppo
no?
Sì.
Purtroppo, perché dici purtroppo? Perché,
perché essendo appunto...
Le premetto che lo condivido il tuo purtroppo,
Allora, faccio un esempio pratico che tra l'altro poi mi ricollega a un'altra cosa che ho fatto che è stata molto carina. Pensa ad ereditare un bar da un parente morto che tu non conoscevi, molto distante da te. Però erediti un bar e lo senti tuo, però tu non hai le competenze per gestire un bar, per fare drink, gestire la clientela, l'approvvigionamento, eccetera, eccetera. E quindi avrai bisogno di qualcuno più adatto per fare questa cosa. Bene, il criterio che tu utilizzerai per cercare questa persona sarà proprio la competenza. E io mi chiedo perché i politici che scegliamo non li scegliamo secondo questo criterio, ma in base a quanto ci stanno più simpatici.
Normalmente la competenza viene così richiamata per dei settori specifici, quindi certo, tecnici, i famosi tecnici, certo, no? Però i governi tecnici, hai visto che non piacciono a nessuno?
A me piacciono tanto.
Però a volte si dice che il governo tecnico viene quando i politici devono fare delle,
certo,
scelte impopolari.
Sì, sì. E il grande peccato di questo paese è che non riconosce il fatto che spesso e volentieri le politiche impopolari sono politiche che però se le fa un tecnico vuol dire che sono delle cose che servono. Perché magari i politici hanno fatto una serie di promesse che poi hanno rispettato purtroppo ed hanno portato a gravi danni in termini economici.
Ma tu pensi che questo sia un limite della democrazia?
Allora, il limite della democrazia si ha nel momento in cui la gente che esercita il suo diritto lo esercita male, ma non perché le persone sono cattive, le persone sono sbagliate, perché siamo in un periodo di totale crisi culturale, secondo me. La gente non si interessa più della politica. Ed è un circolo vizioso, secondo me. Perché la politica gestisce la cultura poi condiziona in qualche modo, cioè dà una cultura, gioco di parole, alle persone, e poi sono le persone che la esprimono nella scelta politica. Quindi quando si rompe questo meccanismo si crea un circolo vizioso secondo il quale noi che non siamo acculturati eleggeremo sempre gente non acculturata che poi farà delle leggi, farà delle, cioè condividerà un linguaggio culturale che poi è sbagliato, cioè non è sbagliato, però allontana le persone dalla politica.
E sono d'accordo su questo, che diventa un circolo vizioso, guarda, no? E, non so se possano esistere forze politiche che possono aumentare questo circolo vizioso o meno. Una cosa è sicura, che la disaffezione viene quando le cose non vengono fatte.
Esatto.
Quindi la disaffezione verso la politica, diciamo, quella promessa di fare tante cose. Ritornando, tu sai, ora in queste ore ci sono i tristi accadimenti dell'Emilia Romagna, no? È una delle cose, uno dei ministeri, una delle strutture che fu fatta da tecnici era Italia Sicura, che poi aveva fatto anche tante cose. Fatta da tecnici però, proprio non politici, e guarda caso dopo fu smantellato dopo 4 anni, no? Quindi potrebbe essere un esempio di quello,
certo,
che stai dicendo.
Certo, certo, ma potrei fare un miliardo di esempi, ad esempio anche la questione del debito pubblico, delle pensioni, sono tutti dei temi estremamente impopolari perché poi toccano nel privato le persone, ma nascono tutti da dei problemi che vengono da molto lontano, che però hanno causato una serie di questioni che dovremo prima o poi affrontare. Ed è per questo che mi viene da dire, anche da me come giovane mi viene più la spinta di provare a fare un atto politico.
È questo che ti volevo chiedere, infatti, ma la voglia di poter mettersi in gioco per dare un proprio contributo. Nasce quindi da una fiducia nelle istituzioni, cioè dire, se io riesco, se io cerco di mettermi al servizio dello Stato, attraverso la certo. politica ovviamente, che è il modo classico per poterlo fare, per poter cambiare qualcosa, per poter dare delle indicazioni. Quindi tu credi comunque fondamentalmente sì. nel fondamento dello Stato.
Certo, certo, al 100%. Questo...
E quanti giovani come te hanno questo sentimento?
Bisogna vedere da generazione in generazione, perché abbiamo avuto una generazione precedente, quella dei millennials, che è stata magari abbastanza anche figlia di una serie di avvenimenti che hanno totalmente allontanato le persone dalla politica. Ecco,
la rifacciamo questa generazione, c'è la generazione Z che è dopo
la
il 2000.
La generazione Z che è la mia,
sì,
proprio.
È dopo il 2000 quella?
Sì, dopo, okay. Dopo il 2000 diciamo.
Dopo il 2000.
E poi ci sono i millennials, che sono la generazione precedente, poi ancora prima...
I boomer. Presente, ecco. Presente, eccoci. Ecco, che è successo in quella generazione di secondo
Allora,
te?
La mia generazione rispetto alla generazione la generazione dei millennials invece è estremamente più attaccata alla politica, secondo me. Perché il terzo millennio ci ha messo di fronte a una serie di problematiche che sono plateali, come ad esempio il cambiamento climatico e... L'innovazione tecnologica e la globalizzazione hanno sicuramente accelerato un processo informativo che portano i giovani, visto che siamo noi nativi digitali, a recepire delle informazioni con una rapidità incredibile. E questo ci porta a, non dico tutti, perché ovviamente molti ragazzi magari non si interessano di questa cosa, ma molti altri ragazzi, sicuramente più rispetto alle generazioni precedenti, a avere di fronte dei campanelli di allarme incredibili. Ad esempio, io da giovane non so.
Da giovane è una parola che in questo momento.
Io da under 30.
Ecco, bravo.
Non so se riuscirò, ad esempio, ad avere una pensione.
Questa è l'incertezza sul futuro, Francesco.
La mia sì. Poi, ovviamente, c'è anche la questione del cambiamento climatico, del global warming e in generale. Quindi, l'idea di dare una spinta alla politica per fare qualcosa, anche se adesso in politica ci sono persone che magari non vivranno i danni che adesso stanno facendo, che hanno fatto in passato e che stanno continuando a alimentare.
Qual è, secondo te, secondo quelli che appunto analizzano le generazioni, come stai facendo tu, il più grande errore che è stato fatto, i più grandi errori che sono stati fatti da quelli che ti hanno preceduto, anche quelli della mia generazione?
Molto banalmente, l'inosservanza del futuro.
L'inosservanza del futuro.
Cioè, il guardare il presente... per ovvi interessi del presente, senza poi pensare alle conseguenze, che poi sono sempre state palesate. Quando gli hippie si legavano agli alberi perché combattevano contro la deforestazione, li davano tutti dei pazzi, però adesso ci abbiamo di fronte.
Mi sembra che il movimento hippie era nel 1960.
Sì, ad esempio, 60. È un esempio che molto pratico che ho fatto, che però penso che sia abbastanza...
Però da lì, Francesco, c'è stata una grande rivoluzione industriale, c'è un grande avanzamento della civiltà, della tecnologia, che
questo,
ha portato a quello che abbiamo oggi, no?
Certo. Su questo non c'è niente da dire, anzi studio economia apposta perché io sono... un fan sfegatato della globalizzazione industriale.
Molto bello questo discorso, come analizzi queste cose. Senti, perché secondo te tanti giovani però stanno fuori dalla politica? Io ti ho detto a te, ti ho chiesto perché, no?
Sì.
Hai voluto fare questa cosa. Ma perché ce ne sono tanti che anche magari se ne vorrebbero interessare, ma dicono no, tanto non cambia niente. Cioè, esiste questo pensiero?
Sì,
secondo te?
Sì, è un pensiero che c'è perché noi giovani abbiamo... appunto vediamo il mondo com'è e quindi ci accorgiamo anche che spesso insomma guardando i politici, guardando quello che fanno, magari appunto ci sono un bel po' di delusioni. E poi appunto come io diciamo ho avuto questa dialettica politica da piccolo grazie ai miei genitori, come ragazzi invece non l'hanno avuta perché magari hanno dei genitori che sono disillusi dalla politica, disinteressati.
E di conseguenza nasce anche, cioè viene tramandata un po' la disillusione.
Sì,
no?
Certo.
Va bene, torniamo a te. Allora, dopo aver finito questa parte del liceo, hai fatto liceo, no? Mi hai detto.
Sì.
Ecco, che cosa hai fatto e poi che cosa vedi nei tuoi orizzonti futuri? Perché ci dobbiamo arrivare, no?
Sì, certo. Allora, mi sono trasferito a Perugia per studiare economia aziendale e quindi mi sono ritrovato totalmente in un contesto nuovo che però non mi faceva paura. e anzi ero abbastanza affascinato, volevo un po' sperimentare l'avventura della vita da fuori sede.
Perché economia aziendale?
Economia aziendale appunto perché ho fatto un po' un'analisi su appunto quello che poteva essere il mio futuro in termini lavorativo, in termini professionali, in termini anche di idea, e penso che una di quelle competenze chiave che servono in questo mondo per, diciamo, riuscire a fare qualcosa di buono è l'economia, perché l'economia ti mette davanti a quello che è possibile e quello che non è possibile, a differenza di una serie di altre competenze che comunque servono. Ed è per questo che mi volevo collegare al tema della politica. In questo momento mi sto concentrando molto di più sulla mia carriera universitaria, sulla mia carriera accademica, perché penso proprio che parte tutto dalle competenze. Cioè non voglio essere una persona che fa qualcosa incosciente di quello che fa, che poi in un'ottica futura potrebbe anche non realizzarsi per forza nel diventare un sindaco, diventare un parlamentare, ma anche diventare un manager che insomma fa delle politiche economiche.
E perché non hai pensato invece all'aspetto dello studiare la legge? Diventare, che ne so, avvocato poi? Perché,
allora, i diritti li ho fatti.
Ah, i diritti li hai fatti?
Sì, sì, ne ho fatti abbastanza. E sì, anche l'ambito giurisprudenziale mi interessava tanto. Poi per ragioni di fascino magari ho scelto l'economia, però...
Beh,
sì,
comunque
nulla da togliere.
L'economia aziendale ti apre un mondo sicuramente
sì, estremamente ampio, eterogeneo, e poi anche uno skill set di competenze che è molto eterogeneo. Infatti, ad esempio, io mi ritrovo a studiare materie macroeconomiche insieme a materie aziendalistiche, ma poi anche una matematica e un diritto, ad esempio.
Senti, i tuoi genitori ti hanno dato degli input in questo senso, o è una scelta che hai fatto tu?
Mia personale totalmente, anche perché mia mamma è medico e mio padre è artigiano, quindi...
Oh, io quoto per l'artigiano, perché io l'artigiano gli voglio tanto bene, ma è stata comunque condivisa la scelta.
Certo, certo, ma a prescindere avrei potuto fare qualsiasi cosa, penso i miei sarebbero stati...
E sulla parte politica sono d'accordo lo stesso?
In ogni caso. Sul fatto che io sono attivo, mi riconosco un cittadino attivo? Assolutamente sì.
Sì, sì. Oh, questo è molto bello, anche perché tu sei un cittadino... attivo, da un giovane attivo sulla parte della politica che però punta molto sulle competenze. Guarda che questa è una cosa importantissima, perché come hai detto te prima e come ti ho fatto l'esempio io, siamo arrivati giustamente, legalmente, con tutti i diritti di questo mondo, ma che con 10 click uno è andato in Parlamento, poi insomma si è visto qualche effetto di qualcosa,
certo che
insomma, quando metti uno che non sa niente, cioè io un medico non mi farei operare da un medico che non è medico,
ecco.
Quindi siamo d'accordo qui. Parlavamo di Perugia, no Francesco? Ecco, a Perugia che stai facendo di preciso?
Allora, oltre ad essere uno studente di economia come tutti gli altri miei colleghi, ho trovato un modo anche pratico per esprimere la mia diciamo voglia di fare qualcosa di utile per gli altri.
Hai detto che l'avevi messa da parte per ora.
Avevo messo da parte la politica.
Ah.
Però... giustamente mi fai presente che il termine politico è un termine che è molto ampio, cioè
sì,
significa proprio gestione della cosa pubblica, gestione degli altri. Quindi posso dire sì che faccio politica, magari non partitica, possiamo magari distinguere queste due cose. Una politica che è la politica della rappresentanza universitaria, che è un mondo che ho imparato a conoscere l'anno scorso, che è veramente ampio, pieno di persone, pieno di conoscenze anche che devi acquisire. In particolare io sono consigliere degli studenti, quindi mi occupo di fare una serie di proposte di indirizzo da mandare poi agli organi maggiori dell'Ateneo per far sì che loro ne discutano e ne prendano considerazione. Faccio parte di quegli studenti che poi danno voce agli altri studenti su quelli che sono i temi che a noi ci interessano di più.
Ecco, nelle scuole che ho fatto io erano rappresentanti di istituto.
Sì, esatto,
grosso modo. Senti, Francesco, però... anche lì però ci sarà un impatto della politica, no? Tra i vari studenti all'interno dell'Ateneo, inevitabilmente, no?
Sì, sì. Allora, funzioniamo tramite delle associazioni, sono appunto dei gruppi di ragazzi che ovviamente, essendo distinti, hanno delle opinioni differenti su una serie di posizioni. La mia associazione si chiama Idee in Movimento, che è un'associazione di natura apartitica, ma con delle idee politiche molto chiare. Ad esempio, i nostri... chiamiamoli cavalli di battaglia, i nostri sogni sono il collegamento tra l'università e il mondo del lavoro, quindi in termini di job placement avvicinare il mondo delle università con il tessuto economico in particolare dell'Umbria, e poi ci concentriamo anche sulla didattica, ad esempio spingere sul fatto che i professori creino dei corsi sempre più al passo coi tempi, sempre più innovativi, sempre più digitalizzati. Siamo in un mondo dove appunto la digitalizzazione è galoppante, e mi viene da dire, l'università riesce a stare sempre al passo con questo? Quindi questa è la sfida che noi...
Tu dovessi dare un voto tra quello che è il rapporto oggi da università e aziende, quanto daresti?
Allora, dipende. Allora, ho imparato che c'è una grande eterogeneità nella cosa, però posso dire c'è una relazione di continuo interlocuzione, perché appunto
sì,
c'è un incontro tra domanda e offerta perenne, e soprattutto anche all'università preme, perché se non dai quello skill set necessario, poi la gente non si iscrive alle università. Però ecco, in questo momento c'è una situazione anche di mismatch, definiamolo così, cioè che le aziende chiedono una serie di competenze soft che non sono spesso parte integrante del percorso curriculare di ognuno, banalmente perché ci sono delle ragioni logistiche, ma anche perché appunto essendosi evoluto il mondo del lavoro chiede anche una serie di competenze che sono magari eccessive, superiori e anche trasversali. Ad esempio mi viene da dire il sapere gestire un ufficio, il saper lavorare in pubblico, ma anche l'utilizzo di linguaggi di programmazione per qualsiasi studente. Io che studio economia, probabilmente al mio primo colloquio di lavoro mi sarà chiesto come utilizzare Excel, ad esempio. Quindi, esatto, una serie di skills che poi generano un divario abbastanza netto tra chi cerca lavoro e chi lo offre, e che quindi va in ogni caso risolto.
E anche qui si parla, ovviamente, si ritorna al tema delle competenze, no? Che
certo,
abbiamo parlato prima. Bene, però un'altra associazione tu fai parte, la dobbiamo dire.
Certo.
Che non diciamo, se non la diciamo, poi non potremo poi salutare alla fine di questa trasmissione una persona, no? Qual è l'altra associazione?
L'altra associazione è Futura Retino. Mi ha aiutato molto a cercare di reintegrarmi nell'ambiente aretino, diciamo, perché questa vita un po' altalenante tra Arezzo e Perugia è un po' una situazione che mi aliena in qualche modo, sia da una realtà durante la settimana che dall'altra nel weekend magari. Ecco, Futuro Aretino è un gruppo ed è soprattutto poi un ente, diciamo, che... insomma, sta facendo un bel po' di belle
tante cose. Bene, sai, ora è stato uno dei fautori dei patti educativi l'educazione dei giovani, quindi una cosa molto bella, patti educativi in rete, e questo noi insomma sono ovviamente le prendiamo. Per quanto riguarda Perugia Arezzo, sì, insomma, c'è stato sempre un po' di scricchiolamento a livello calcistico. Oggi oggi ce l'abbiamo con la Media Etruria, ma
tra
insomma...
l'altro il Perugia ora stiamo registrando il 20, ieri è retrocesso in Serie C, quindi il prossimo anno potremmo anche beccarlo, potrebbe essere...
Quindi te lo immagini le vecchi derby?
Ritornano.
Non ti ho chiesto di che squadra sei, se lo vuoi dire sicuramente.
Io sono juventino.
Te sei juventino.
Mi dispiace per tutti. Non si sa mai.
Va bene, senti, cosa vedi nel futuro di Francesco? Dai, diccelo, cos'è che quel sogno nel cassetto che tu hai tutta l'età per farlo andare, per farlo aprire senza problemi, che ora diciamo... Qual è uno dei tuoi obiettivi? Chiamiamolo obiettivo, che forse è meglio.
L'obiettivo è diventare... Allora, ancora è lunga.
È lunga, sì.
Ancora è molto lunga.
Nei limiti del
Il
tempo.
Sogno mio migliore sarebbe diventare manager. Quindi la gestione, l'arte della gestione, diciamo. Che poi sia nell'ambito pubblico, nell'ambito privato, questo ancora devo definirlo. Anche se penso che l'impatto, grosso modo, possa essere lo stesso riguardo a le persone che mi
circondano.
Sai che
sono due mondi completamente differenti, il mondo del pubblico e il mondo del privato.
Allora, sono dei mondi che si spiazzano a vicenda, diciamo. Che però,
spiazzano?
Sì, è proprio lo spiazzamento è un termine economico, diciamo.
Oh, ecco, ma qui mi sta insegnando anche termini economici questa mattina.
Che però allo stesso tempo si compensano e mi viene da dire anche svolgono le stesse funzioni.
No, le funzioni sì, però insomma, voglio dire, un manager pubblico magari ha anche meno...
Sì, poi ovviamente a livello di modus operandi sono due mondi molto diversi. Nel privato c'è molta più libertà, c'è molto più spirito anche di cambiare magari.
Forse anche qualche un pochino più responsabilità.
Anche,
no?
ma guarda, secondo me un ministero ha molta più responsabilità di determinati manager, poi non
no,
voglio...
No, sì, quello sì, ma sulla responsabilità di chi prende le scelte magari no.
Certo.
Anche no,
sì.
Insomma, no.
Sì.
Il mondo privato forse è anche un pochino più spietato sotto questo aspetto.
Anche,
no?
Anche sì, sicuramente.
E va bene, bello questo viaggio che ci hai fatto fare. Mi piace soprattutto le riflessioni che fai, molto profonde, e questo ti fa veramente onore. Senti, che cosa potresti consigliare a tuoi coetanei, ragazzi come te, che comunque vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero diventare cittadini attivi, vorrebbero fare, hanno delle aspirazioni però magari rimangono lì? Qual è la cosa che ti senti di dire, Francesco, in base alla tua esperienza?
Allora faccio un rapido collegamento, perché un'altra cosa che ho fatto recentemente, grazie all'associazione Infratevere Tarno, è stata proprio fare una lezione in una scuola pubblica di Arezzo sull'essere cittadini attivi. Quindi ho cercato di dare un po' di input ai ragazzi delle superiori proprio su questo aspetto. E quello che io ho consigliato io di fare è la frase che poi scriverò nel mio diario, che è di prendersi il futuro. Prendersi il futuro significa che abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Siamo la generazione dell'innovazione tecnologica, siamo i nativi digitali, siamo quelli che sono nati con un telefonino in mano e meglio di chiunque altro lo sappiamo usare. Abbiamo la possibilità di recepire informazioni come nessun altro, quindi ci manca solamente la grinta poi di farlo effettivamente. Perché poi da lì che recepisci le informazioni ti fai un'idea del mondo e poi hai un'opinione. Questo è il modus operandi poi.
Belle queste riflessioni, ti chiedo una cosa però, questo fatto di metabolizzare così velocemente le informazioni, no? Ne è una prova anche i social, che magari per alcuni aspetti, per i giovani sono vanno più di moda più quelli più veloci, no? L'informazione veloce, ecco, ma non è che poi l'informazione, come si acquisisce velocemente, si perde anche velocemente, quindi non si ha il tempo di riflettere su quell'informazione. Esiste questo rischio, Francesco?
Hai perfettamente ragione, infatti siamo una generazione che è anche molto suscettibile ai bombardamenti di notifiche. Ora il TikTok si basa apposta sullo schema che te guardi dei video di 10 secondi, scorri e ce n'hai un altro. Però ecco, secondo me anche uno spirito di educazione allo slow news, chiamiamole così, cioè notizie
slow news,
cioè notizie lente, lunghe, analitiche, che però sono molto concrete, sono un aspetto che comunque secondo me rientra nelle conoscenze che possiamo recepire. Quindi anche questa è una forma di educazione che si basa però sulla voglia di farlo. È pieno nei social, tra i TikTok di 10 secondi, anche di delle testate composte anche da ragazzi giovani che quindi fanno un linguaggio giovane, che invece cercano proprio di portare avanti dei messaggi più concreti, analitici e anche politici in qualche modo.
Bene, bello questo viaggio ci ha fatto fare, mentre allora ti lasceremo firmare, lascerai scritta quella frase, prendiamoci il futuro, così, vero?
Prenditi il futuro,
ecco, allora puoi iniziare a sfogliare. Ti chiedo, ma tu musica hai mai studiata? Hai pensato anche a un futuro musicale?
Allora, musica, io ho fatto musical a teatro.
Beh, insomma, questo ragazzo ha fatto un sacco di cose.
Anni.
Cioè, Francesco Simi, veramente, dimmi le cose che non hai fatto.
Sì, non sono per niente uno sportivo. Su questo posso
ecco,
dirlo.
Ecco, lo sport niente proprio.
Lo sport purtroppo è stato sempre un tasto dolente per me.
Vabbè, insomma, comunque dice mense sana in corpore sano, no?
Magari.
Va bene.
Vedremo.
E allora, che cosa dire di questa 22esima puntata? Abbiamo conosciuto un ragazzo veramente particolare, un giovane che una promessa per il nostro futuro. Pensateci un attimo, parlare di competenze a tanti politici oggi, ma questa è una cosa che ce la dobbiamo sentire dire dai giovani, perché noi l'abbiamo lasciata sfuggire. C'è poco da fare, le persone competenti sono quelle che si devono occupare dei nostri problemi, nei vari settori specifici. Purtroppo questo non è oggi così, non so se non abbiamo capito se è un problema della democrazia o meno, ma questo è. Ma giovani come Francesco sicuramente ci danno una speranza sotto questo aspetto. Vedete, ha lasciato da parte per un attimo la politica per formarsi nella sua carriera, quella che sarà la sua carriera di lavoro, la sua carriera soprattutto, che lo formerà attraverso le competenze, per poi mettere anche a disposizione un giorno, perché no, insomma, un giorno potresti diventare anche un grande politico, no?
Certo.
Questo potrebbe essere, le competenze, insomma, le hai, già le hai e le stai acquisendo, perché no, insomma, poi... Dai, ti ci vedi lassù in quelle sale, in quel Parlamento?
Vedremo.
Vedremo.
Vedremo perché purtroppo le competenze non le ho, e però ho riconosciuto questa cosa grazie proprio alla politica. Quando mi sono affacciato ho capito che...
Beh, ora lì ha detto, correggiamolo questo, tu hai detto sì. Le competenze non le hai, le competenze magari ci metterei, tutte non le hai,
tutte.
Ma tante le
okay.
hai.
Alcune.
E va bene, allora io ringrazio Francesco Simi veramente, complimenti al babbo e alla mamma e a due, noi adesso diciamo babbo, insomma,
sì,
anche a Perugia,
sì,
anche
sì,
se
sì.
sei a Perugia.
No,
allora.
No, babbo.
Ecco, questo è importante, e salutiamo ovviamente anche le due sorelle e ti vedremo, ti seguiremo, veramente complimenti per tutto quello che hai fatto, che farai e soprattutto per la splendida persona che sei. Grazie a Francesco Simi, salutiamo ovviamente, non possiamo andare via senza salutare Futura Retino nella figura della sua
Floriana.
Presidente Floriana Croce, che ha avuto questa bellissima idea di farci conoscere giovani come Francesco e come tanti altri che al momento si sono succeduti qui e tanti altri che ancora parteciperanno qui con noi. Grazie Francesco, grazie a tutti e allora appuntamento alla prossima edizione di Radio Diario.
Radio Diario, sogni, passioni, obiettivi di vita raccontati dai nostri giovani su Radio Fly.